from the conference center.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione generale delle donne della 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori saranno membri della prima presidenza e delle organizzazioni femminili generali della Chiesa. La musica per questa riunione è fornita da un coro congiunto della primaria, delle giovani donne e della società di soccorso dei pali di Salt Lake, Murray, Camas e Park City. Donne, giovani donne e ragazze dagli 8 anni in su sono riunite in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzione dai dirigenti della Chiesa. La sorella Linda K. Burton, presidentessa generale della società di soccorso, dirigerà questa sessione.
Welcome to the general. Vi do il benvenuto alla sessione generale delle donne della 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In tutto il mondo, donne e ragazze dagli 8 anni in su sono riunite in molti posti. Riconosciamo la presenza di amiche di altre fedi e diamo loro un caloroso benvenuto. Crediamo che siamo tutte figlie di un amorevole Padre Celeste e perciò ci rallegriamo della sorellanza che condividiamo e vi ringraziamo di essere con noi. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Sono Linda K. Burton, presidentessa generale della società di soccorso. Siamo grate e onorate di avere qui con noi stasera il presidente Monson e i suoi consiglieri, il presidente Henry B. Eyring e il presidente Dieter F. Uchtdorf. Vogliamo loro bene e li sosteniamo con tutto il cuore. Riconosciamo la presenza anche degli anziani Jeffrey R. Holland e Todd D. Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli e del vescovo Gary F. Stevenson, vescovo presidente della Chiesa. Apprezziamo il loro sostegno affettuoso e sosteniamo anche loro con tutto il cuore. Sedute sul podio ci sono anche le nostre care sorelle che servono nelle presidenze generali della primaria, delle giovani donne e della società di soccorso, insieme con le componenti dei rispettivi consigli generali. Che grande benedizione è servire insieme in questa chiesa, in quest'opera meravigliosa e prodigio. Questa sera la musica sarà offerta da un coro di sorelle dei pali di Salt Lake City, Utah e zone limitrofe, sotto la direzione di Erin Pike Toll e Linda Margaret all'organo. Ora il coro e la congregazione apriranno la riunione cantando un fermo sostegno. Canteremo le strofe 1, 2, 3 e 7. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dalla sorella Beverly Tingi. Ho il suo permesso di dirvi che ha 86 anni, che attualmente serve nella presidenza della società di soccorso del rione di Holiday, Utah.
Mother, 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 M
Our dear Heavenly
Father, nostro caro Padre Celeste, siamo grate di poterci riunire oggi, di poter essere istruite dai nostri dirigenti e di poter ascoltare il loro consiglio
from them. We thank thee.
Siamo grati per le tante benedizioni che ci dai, Padre. Preghiamo di poter mettere nel nostro cuore gli insegnamenti che riceveremo e di riuscire a usarli nella nostra vita per servirti meglio. Padre, ti ringraziamo per il nostro profeta, il presidente Monson. Preghiamo per lui, Padre, e preghiamo per tutti coloro che servono con lui. Ti ringraziamo per tutte le benedizioni che riceviamo, Padre. Ti vogliamo bene, Padre. Vogliamo bene a tuo figlio. Desideriamo seguirti e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il 2015 è un anno storico che segna il 100° anniversario della serata familiare e il 20° anniversario della famiglia Un proclama al mondo. Per celebrare la dottrina della famiglia di lui, ora guarderemo un video di famiglie che cantano le famiglie di Dio. Subito dopo avremo il piacere di ascoltare la sorella Cheryl Lynn Esplin, seconda consigliera della presidenza generale della primaria. Seguirà la sorella Carol M. Stephens, prima consigliera della presidenza generale della società di soccorso. Poi ci sarà una presentazione video di sorelle che esprimono pensieri e sentimenti su ciò che la famiglia significa per loro.
My heart filled with
lo Spirito ha riempito il mio cuore mentre ascoltavo queste famiglie insegnare questa sacra verità: la famiglia è di Dio. La musica ispirata è solo uno dei tanti modi in cui possiamo sentire i sussurri dello Spirito che ci riempiono di luce e di verità. Per me il concetto di essere riempiti di luce e di verità è diventato particolarmente importante dopo un'esperienza avuta molti anni fa. Partecipai a una riunione in cui i membri del Consiglio Generale delle Giovani Donne insegnarono come creare famiglie e case spiritualmente forti. Per darne una dimostrazione visiva, una dirigente delle giovani donne teneva in mano due lattine. In una mano teneva una lattina vuota e nell'altra teneva una lattina piena, ancora chiusa. Per prima cosa strinse la lattina vuota, che iniziò a deformarsi fino a cedere alla pressione. Poi, con l'altra mano, strinse la lattina ancora chiusa. Questa resistette fermamente, non si deformò né cedette come quella vuota, perché era piena. Paragonammo questa dimostrazione alla nostra vita, alla nostra casa, alla nostra famiglia. Quando siamo ricolmi dello Spirito e della verità del Vangelo, abbiamo il potere di resistere alle forze esterne del mondo che ci circondano e fanno pressione su di noi. Tuttavia, se non siamo pieni di spiritualmente, non abbiamo la forza interiore per resistere alle pressioni esterne e possiamo cedere quando colpiti da tali forze. Satana sa che per resistere alle pressioni del mondo, noi e la nostra famiglia dobbiamo essere ripieni della luce e della verità del Vangelo. Così fa tutto quello che è in suo potere per diluire, distorcere e distruggere la verità del Vangelo e per tenerci lontani da essa. Molti di noi sono stati battezzati e hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, il cui ruolo è rivelare e insegnare la verità di ogni cosa. Con il privilegio di questo dono viene anche la responsabilità di cercare la verità, di applicare quella che già abbiamo e di condividerla e difenderla. La nostra casa è uno dei luoghi in cui cerchiamo meglio di essere riempiti di luce e di verità. Le parole del ritornello della canzone che abbiamo ascoltato ci ricordano che una famiglia abbiamo per poi diventare ciò che Dio vuol che siamo. La famiglia è il laboratorio di Dio sulla terra per aiutarci a imparare a vivere il Vangelo. Arriviamo nella nostra famiglia con il sacro dovere di aiutarci reciprocamente a essere spiritualmente più forti. Famiglie eterne forti e case ripiene dello Spirito non sono frutto del caso. Richiedono grande impegno, richiedono tempo e richiedono che ogni membro della famiglia faccia la sua parte. Ogni casa è diversa, ma ogni casa in cui anche uno solo ricerca la verità può fare la differenza. Ci viene consigliato continuamente di accrescere la nostra conoscenza spirituale pregando, studiando e scrutando le scritture e le parole dei profeti viventi. Nel suo discorso alla conferenza generale su ricevere una testimonianza di luce e di verità, il presidente Dieter F. Uchtdorf ha dichiarato: l'Eterno e Onnipotente Dio parlerà a chi si accosta a Lui con cuore sincero e intento reale. Gli parlerà in sogno, in visione, con pensieri o sentimenti. Il presidente Uchtdorf ha continuato dicendo: Dio vi ha a cuore. Egli ascolterà e risponderà alle vostre domande personali. Le risposte alle vostre preghiere giungeranno a suo modo e a suo tempo. Pertanto, dovete imparare ad ascoltare la sua voce. La breve storia di una famiglia illustra bene questo consiglio. Diversi mesi fa ho letto la testimonianza di Elizabeth Staley Walker, la sorella del mio bisnonno. Quando era bambina, Elizabeth e la sua famiglia immigrarono in America dalla Svizzera. Dopo essersi sposata, Elizabeth visse col marito e i figli vicino al confine con l'Innevada, dove gestivano una stazione postale. La loro casa era un luogo di sosta per i viaggiatori. Giorno e notte dovevano essere pronti a cucinare e a servire i pasti per chi si fermava. Era un lavoro duro ed estenuante e riposavano poco. Ma ciò che più affliggeva Elizabeth erano le conversazioni delle persone che si trovavano a frequentare. Elizabeth disse che fino a quel punto aveva sempre dato per scontato che il libro di Mormon fosse vero, che il profeta Joseph Smith fosse stato autorizzato da Dio a fare quello che aveva fatto e che il suo messaggio fosse il piano di vita e di salvezza. Tuttavia, la vita che stava conducendo non stava certo rafforzando tale convincimento. Alcuni dei viaggiatori che si fermavano lì erano uomini colti, ben istruiti e intelligenti, e le loro conversazioni a tavola trattavano sempre di come Joseph Smith fosse un astuto imbroglione che aveva scritto e poi distribuito il libro di Mormon per ricavarne denaro. Si comportavano come se qualsiasi cosa fosse ridicola, sostenendo che il mormonismo era una sciocchezza. Tutte queste conversazioni facevano sentire Elizabeth isolata e sola. Non c'era nessuno con cui parlare e non aveva nemmeno il tempo di dire le sue preghiere, sebbene lo facesse mentre lavorava. Era troppo spaventata per dire qualcosa a chi ridicolizzava la sua religione. Raccontò di aver pensato che stessero dicendo la verità e di aver sentito che anche se ci avesse provato non sarebbe riuscita a difendere ciò in cui credeva. In seguito Elizabeth e la famiglia si trasferirono. Elizabeth disse che trovò più tempo per pensare, perché non veniva continuamente distratta. Andava spesso in cantina per pregare il Padre Celeste in merito a ciò che la turbava, le storie che quegli uomini, apparentemente intelligenti, avevano detto sulla falsità del Vangelo, su Joseph Smith e sul libro di Mormon. Una notte Elizabeth fece un sogno. Raccontò: era come se fossi in piedi presso una strada che costeggiava i piedi di una collinetta. A metà di tale collina vidi un uomo che guardava in basso e parlava, o sembrava stesse parlando, a un giovane uomo inginocchiato e piegato su una fossa nel terreno. Le sue braccia erano distese e sembrava che stesse cercando di prendere qualcosa. Riuscivo a vedere il coperchio di pietra che sembrava fosse stato rimosso dalla fossa su cui il ragazzo era piegato. Sulla strada c'erano tante persone, ma nessuna di loro sembrava essere minimamente interessata ai due uomini sulla collina. Per tutto il sogno fui accompagnata da un sentimento particolare che mi fece svegliare. Non avrei potuto raccontare a nessuno il mio sogno, ma conoscevo il suo significato, cioè che l'angelo Moroni aveva istruito il giovane Joseph quando quest'ultimo ottenne le tavole. Nella primavera del 1893, Elizabeth andò a Salt Lake City per la dedicazione del Tempio. Ecco come descrisse la sua esperienza. Lì vidi la stessa immagine che avevo visto nel mio sogno. Credo fosse su una finestra di vetri colorati. Sono certa che se avessi visto la collina di Gomorra dal vivo, non sarebbe stata più reale di così. Non ho dubbi che mi sia stato mostrato in sogno un'immagine dell'angelo Moroni che consegnava le tavole d'oro a Joseph Smith. Molti anni dopo aver avuto questo sogno e diversi mesi prima che morisse all'età di 88 anni, Elizabeth ricevette un'impressione possente. Disse: il pensiero mi pervenne chiaro, come se qualcuno mi avesse detto: non seppellire la tua testimonianza sottoterra. Dopo generazioni, la posterità di Elizabeth continua ad attingere forza dalla sua testimonianza. Come Elizabeth, viviamo in un mondo pieno di persone che dubitano, che criticano, ridicolizzano e avversano le cose a noi care. Possiamo sentire storie poco chiare e messaggi contrastanti. Come Elizabeth, dobbiamo fare del nostro meglio per aggrapparci alla luce e alla verità che abbiamo adesso, specialmente in circostanze difficili. Le risposte alle nostre preghiere possono non arrivare in modo plateale, ma dobbiamo trovare momenti di quiete per ricercare luce e verità maggiori. E quando le riceviamo, è nostra responsabilità viverle, condividerle e difenderle. Vi lascio attestando che io so che se riempiremo il nostro cuore e la nostra casa con la luce e la verità del Salvatore, avremo la forza interiore per resistere in ogni circostanza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
C'è forse qualcosa di più bello e profondo delle semplici e più pure verità del Vangelo insegnate in una canzone della primaria? Tutte voi, ragazze della primaria, che siete presenti qui questa sera, conoscete la canzone di cui parlerò. L'avete imparata lo scorso anno come parte del programma della primaria. Le parole di La famiglia di Dio, cantate prima in questa riunione, ci ricordano della pura dottrina. Impariamo non solo che la famiglia è di Dio, ma che siamo ognuno parte della famiglia di Dio. Il primo verso dell'inno insegna: nella famiglia che è di Dio sono io, sei tu e tutti noi siamo suoi figli. Dal proclama sulla famiglia impariamo: nel regno preterreno i figli e le figlie di spirito conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eterno. In quel regno imparammo a conoscere la nostra identità eterna come donne. Sapevamo di essere ognuna una beneamata figlia di Dio, figlia di spirito di genitori celesti. Il nostro viaggio verso la mortalità sulla terra non ha cambiato questa verità. Noi tutti apparteniamo e siamo necessari alla famiglia di Dio. Le famiglie terrene sono tutte diverse. Mentre facciamo del nostro meglio per creare famiglie tradizionali forti, l'appartenenza alla famiglia di Dio non dipende da nessun tipo di stato, come lo stato civile, genitoriale, finanziario, sociale e neanche da quello che pubblichiamo sui social media. Noi apparteniamo, siamo figlie del Padre Celeste che ci ama e che noi amiamo. Il secondo verso dell'inno è un ampliamento del primo. Ci ha mandati proprio qui, dal ciel, per imparare in famiglia. Nella vita preterrena imparammo che sarebbe stato necessario vivere per un periodo in uno stato di mortalità. Accettammo il piano del Padre Celeste mediante il quale i suoi figli potevano ricevere un corpo fisico e fare un'esperienza terrena per progredire verso la perfezione e infine realizzare il loro destino divino come eredi della vita eterna. L'anziano Richard G. Scott ha spiegato che nella vita preterrena ci è stato insegnato che il motivo per cui siamo qui è essere misurati, testati e messi alla prova. Ci sono tanti tipi di prove quanto il numero delle persone che le stanno attraversando. Non ho mai dovuto affrontare un divorzio. Il dolore e il senso di insicurezza che viene dall'abbandono o la responsabilità di essere una madre sola. Non ho mai vissuto la morte di un bambino, l'infertilità o l'attrazione verso lo stesso sesso. Non ho dovuto sopportare abusi o malattie croniche o dipendenze. Non sono state queste le mie prove. Perciò in questo momento alcuni di voi penseranno: sorella Stephens, tu non puoi capire. Rispondo che potreste avere ragione. Non comprendo completamente le vostre sfide. Ma tramite le mie prove e le mie difficoltà personali, quelle che hanno portato le mie ginocchia a piegarsi, ho potuto conoscere meglio colui che è in grado di comprendere, colui che era familiare col patire, che ha provato ogni cosa e comprende ogni cosa. Inoltre, ho vissuto tutte le prove terrene che ho appena menzionato dalla prospettiva di figlia, madre, nonna, sorella, zia e amica. L'opportunità che abbiamo quali figlie di Dio che osservano le proprie alleanze non è soltanto di imparare dalle nostre sfide personali, ma, come abbiamo fatto alleanza di fare, anche di unirci con empatia e compassione nel sostenere altri membri della famiglia di Dio nelle loro difficoltà. Quando lo facciamo, arriviamo a comprendere e a confidare che il Signore conosce le difficoltà del percorso e può guidarci attraverso qualsiasi dolore e delusione si presentino. Egli è la vera carità e il suo amore sussiste in eterno, in parte attraverso di noi, se lo seguiamo.
Come figlie di Dio e discepoli di Gesù Cristo, possiamo agire secondo questi sentimenti umanitari che Dio ha impiantato nei nostri cuori. La nostra sfera di influenza non si limita ai nostri familiari. Recentemente ho avuto l'opportunità di far visita alla sorella Yelsi del padre di Chinle in Arizona, nella sua capanna indiana. Quando mi ha fatto entrare in casa sua, la prima cosa che ho notato è stato il gran numero di fotografie di familiari e di missionari che è alle pareti e sui tavoli. Così le ho chiesto: sorella, ma quanti nipoti hai? Rimanendo sorpresa dalla mia domanda, ha scrollato le spalle. Confusa dalla sua risposta, ho guardato la figlia, la sorella Yellow Hair, che ha risposto: non sa quanti nipoti ha, non li contiamo. Tutti i bambini la chiamano nonna. Lei è la nonna di tutti. La sorella Yazzi non limita il suo amore e la sua influenza alla sua famiglia biologica. Comprende cosa significa espandere la propria sfera di influenza andando in giro a fare del bene, benedicendo e difendendo e prendendosi cura della famiglia di Dio. Comprende che ogni volta che una donna rafforza la fede di un bambino, contribuisce alla forza della famiglia, adesso e in futuro. Il terzo verso dell'inno spiega ulteriormente lo scopo della mortalità. Una famiglia abbiamo per poi diventare ciò che Dio vuol che siamo. Il Salvatore insegnò: siate uno, e se non siete uno, non siete miei. Il proclama sulla famiglia insegna che come amate figlie di spirito di genitori celesti, abbiamo una natura divina, un'identità divina e uno scopo. Dio vuole che siamo uno. Dio ha bisogno che siamo uno. Figlie che osservano le alleanze, unite nonostante le diversità delle nostre singole vite, che desiderano imparare tutto ciò che è necessario per ritornare alla sua presenza, suggellate a lui come parte della sua famiglia eterna. Le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di essere unite per l'eternità. Le ordinanze a cui prendiamo parte e le alleanze che facciamo al battesimo e nei sacri templi collegano la famiglia di Dio da entrambi i lati del velo, collegandoci al nostro Padre tramite suo Figlio, che disse in preghiera: che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quando usiamo il nostro tempo che abbiamo nella mortalità per studiare e mettere in pratica gli insegnamenti del Salvatore, diventiamo più simili a Lui. Arriviamo a comprendere che Lui è la via, l'unica via, per superare le sfide della mortalità, essere guariti e ritornare alla nostra dimora celeste. Il verso finale dell'inno ritorna al concetto iniziale. L'amore suo noi sentiamo. La famiglia è di Dio. Il piano del Padre per i suoi figli è un piano di amore ed è un piano per riunire i suoi figli, la sua famiglia, con Lui. L'anziano Russell M. Nelson ha insegnato: il Padre Celeste ha solo due desideri per i suoi figli, l'immortalità e la vita eterna, che significa vivere nuovamente con Lui nella sua dimora. Quei desideri possono realizzarsi soltanto se anche noi condividiamo l'amore che il Padre Celeste ha per la sua famiglia, aprendoci agli altri e condividendo il suo piano con loro. 20 anni fa la Presidenza e il Quorum dei 12 Apostoli fecero un annuncio rivolto al mondo intero, pubblicando un proclama riguardo alla famiglia. Da allora gli attacchi alla famiglia sono aumentati. Se vogliamo avere successo nelle nostre sacre responsabilità di figlie di Dio, dobbiamo comprendere il valore eterno delle verità relative al piano del Padre Celeste per la sua famiglia e la nostra responsabilità individuale di insegnarle. Il presidente Howard W. Hunter spiegò: c'è una grande necessità di radunare le donne della Chiesa perché si schierino con e per i fratelli, per fermare la marea di malvagità che ci circonda e per far progredire il lavoro del nostro Salvatore. Vi imploriamo di svolgere il vostro ministero esercitando la vostra possente influenza benefica per rafforzare le nostre famiglie, la nostra Chiesa e le nostre comunità. Sorelle, noi siamo parte integrante, siamo amate, siamo necessarie, abbiamo uno scopo, un compito, una posizione e un ruolo divini nella Chiesa, nel Regno di Dio e nella sua famiglia eterna. Sentite nel profondo del cuore che il vostro Padre Celeste vi ama e desidera avere con Lui sia voi che coloro che amate? Proprio come il Padre Celeste e suo Figlio Gesù Cristo sono perfetti, le loro speranze per noi sono perfette. Il loro piano per noi è perfetto. E le loro promesse sono certe. Di queste verità rendo testimonianza con gratitudine, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
La famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli. Ognuno di essi è un beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti, e come tale, ognuno di essi possiede una natura e un destino divini.
So che se veniamo suggellati qui sulla terra, se siamo legati qui, saremo legati in cielo se viviamo rettamente.
In questa famiglia non c'è uno solo al comando, cerchiamo sempre un accordo.
Spesso le conversazioni partono da una piccola domanda sul Vangelo o su qualcosa che non abbiamo capito e finiamo per parlarne tutti insieme. Sono grata per il Vangelo e per il progresso personale e per il modo in cui mi prepara a diventare madre ad avere una famiglia mia.
Ho visto mio figlio non smettere mai di venire in chiesa. L'ho visto tenere serate familiari con un bimbo di 5 anni che sembra non ascoltare, e invece non è così. Insegnano il Vangelo e mettono in pratica ciò che insegnano. Quando i figli ci vedono vivere ciò che insegniamo, capiscono che non lo facciamo tanto per farlo, ma che è parte della nostra vita. È quello che siamo.
Non sono cresciuta con i miei genitori, ma ho avuto il privilegio di essere allevata da mia nonna. Grazie a lei ho scoperto il Vangelo e grazie a lei sono cresciuta personalmente, spiritualmente e materialmente.
Le mie sorelle e la mia mamma sono un esempio per me perché leggono le scritture, prendono il sacramento e aiutano gli altri.
È meraviglioso ridere insieme, giocare insieme e divertirci. La vita però non è perfetta, non è sempre divertente. Abbiamo passato momenti difficili, ma averlo fatto insieme al Signore ci ha resi più forti e ci ha dato grande conforto.
Ho sempre pensato che sarei andata al Tempio per sposarmi, ma a causa di ciò che ho passato, alla fine ci sono andata per conto mio. Ho due figlie bellissime e sono la benedizione della mia vita. Voglio che vivano la vita con la meta di andare al Tempio, senza perdersi.
Siamo sposati da 5 anni, abbiamo sempre voluto avere figli. 5 anni di tentativi, di falsi allarmi e di quant'altro.
È arrivato un momento in cui ci siamo detti: faremo i genitori, non importa se di un bambino adottato, di un bambino del quartiere o di chiunque altro. Accadrà quando lo vorrà il Signore.
Il vescovo mi ha chiesto di essere una consigliera nella primaria, ma ho rifiutato l'incarico perché non ho pazienza con i bambini, dato che non ne ho. Poi un giorno il primo consigliere del vescovato mi ha detto: se te lo chiedesse il Signore, accetteresti l'incarico? Ho risposto: va bene, ci proverò. È stato allora che ho imparato a essere umile, paziente e ad amare i bambini. Non ho una famiglia mia, ma la Chiesa è la mia grande famiglia.
Siamo tutti figli del Padre Celeste e vuole che serviamo e amiamo la nostra famiglia. A volte la nostra famiglia può irritarci, ma noi dobbiamo continuare ad amarla.
Oltre ai nostri genitori terreni, abbiamo un Padre Celeste perfetto che è il creatore di tutti noi. Egli può creare soltanto anime perfette. Non siamo perfetti qui sulla terra, ma abbiamo in noi il seme della perfezione. Siamo sulla terra per crescere, essere cesellati e percorrere la via che Egli ritiene giusta per noi.
Happy homes. Le famiglie felici si presentano sotto varie forme. L'ambiente familiare è la base di una vita retta e nessun altro ente può prendere il suo posto né assolvere le sue funzioni essenziali. Quando i veri valori e le virtù fondamentali sostengono le famiglie della società, la speranza prende il posto della disperazione e la fede trionfa su ogni dubbio.
Thank you for your teachings on the family, President Monson.
The choir will coro canterà From Homes of Saints, Glad Songs Arise. Avremo poi il piacere di ascoltare la sorella Bonnie L. Oscarson, presidentessa generale delle Giovani Donne. Dopo il discorso della sorella Oscarson, il coro canterà un medley di Tutto è bello attorno a noi e con accenti gentili parliamo.
What a privilege and
è un privilegio e una gioia partecipare a questa meravigliosa riunione di ragazze e di donne. Siamo molto benedette come donne di esserci ritrovate qui questa sera in unità e amore. Recentemente ho letto la storia di Marie Madeleine Cardon, che con la sua famiglia ricevette il messaggio del Vangelo restaurato di Gesù Cristo dai primi missionari, chiamati a servire in Italia nel 1850. Marie era una giovane donna di 17 o 18 anni quando fu battezzata. Una domenica, durante una riunione di culto tenuta a casa sua, sulle Alpi del Nord Italia, una folla di uomini infuriati, inclusi alcuni dei ministri locali, si radunò attorno alla casa e iniziò a gridare, a urlare e a chiedere che i missionari fossero portati fuori. Non credo che fossero ansiosi di apprendere il Vangelo. Volevano fare loro del male. Fu la giovane Marie che uscì dalla casa per affrontare la folla. Essi continuavano con le loro urla aggressive e con la richiesta che i missionari venissero fuori. Marie sollevò la Bibbia che teneva in mano e comandò loro di andarsene. Disse loro che gli anziani erano sotto la sua protezione e che non avrebbero potuto torcere loro un capello. Ascoltate le sue parole. Tutti furono sbalorditi. Dio era con me. Egli mi mise quelle parole in bocca o non avrei potuto proferirle. Tutto si calmò all'istante. Quel gruppo di forti uomini feroci rimase insieme di fronte a una ragazza debole, tremante e tuttavia impavida. I ministri chiesero alla folla di andarsene, cosa che fece in silenzio, con vergogna, paura e rimorso. Il piccolo gruppo riuscì a terminare la riunione in pace. Potete immaginarvi quella giovane donna audace, della stessa età di molte di voi, che affronta una plebaglia e difende la sua nuova fede con coraggio e convinzione? Sorelle, poche di noi dovranno mai affrontare una folla inferocita, ma sulla terra c'è una guerra in corso in cui le nostre dottrine, più care e fondamentali, sono sotto attacco. Mi sto riferendo in modo specifico alla dottrina della famiglia. La santità della casa e gli scopi essenziali della famiglia vengono messi in discussione, criticati e attaccati da ogni fronte. Quando il presidente Gordon B. Hinckley lesse per la prima volta La famiglia, un proclama al mondo, proprio 20 anni fa, ne fummo grati e apprezzammo la chiarezza, la semplicità e la verità di questo documento rivelatore. Allora non ci rendevamo pienamente conto di quanto disperatamente avremmo avuto bisogno di queste dichiarazioni basilari nel mondo di oggi. Esse rappresentano i criteri su cui basarci per giudicare ogni nuovo insegnamento proposto dal mondo tramite i mass media, internet, gli studiosi, la televisione, i film e persino i legislatori. Il proclama sulla famiglia è divenuto il nostro riferimento per giudicare le filosofie del mondo. E io rendo testimonianza che i principi stabiliti in questa dichiarazione sono veri oggi, come lo erano quando ci furono dati tramite un profeta di Dio quasi 20 anni fa. Posso sottolineare qualcosa di ovvio? La vita raramente va esattamente secondo i nostri piani. E siamo consapevoli che non tutte le donne si trovano nella situazione descritta nel proclama. È comunque importante capire e insegnare il piano del Signore e impegnarsi a realizzare quel modello al meglio delle nostre possibilità. Ciascuna di noi ha un ruolo nel piano e ciascuna di noi ha lo stesso valore agli occhi del Signore. Dovremmo ricordarci che un amorevole Padre Celeste conosce i nostri desideri retti e manterrà la sua promessa di non negare nulla a coloro che onorano fedelmente le proprie alleanze. Il Padre Celeste ha una missione e un piano per ciascuna di noi, ma anche i suoi tempi. Una delle sfide più difficili in questa vita è avere fede nei tempi del Signore. È una buona idea avere un piano alternativo che ci aiuti a essere donne obbedienti alle alleanze, caritatevoli e rette che costruiscono il regno di Dio indipendentemente dalla direzione che la nostra vita prende. Dobbiamo insegnare alle nostre figlie ad ambire alla condizione ideale, ma anche ad avere un piano alternativo nel caso di imprevisti. Durante questo 20° anniversario del proclama sulla famiglia, vorrei lanciare a tutte noi, donne della Chiesa, la sfida di essere difensori della famiglia, un proclama al mondo. Proprio come Marie Madeleine Cardon difese con coraggio i missionari e la sua nuova fede, noi dobbiamo difendere valorosamente le dottrine rivelate dal Signore sul matrimonio, sulla famiglia, sul ruolo divino dell'uomo e della donna e sull'importanza della casa come luogo sacro, anche quando il mondo ci urla che questi principi sono superati, limitanti e non più rilevanti. Tutti, indipendentemente dallo stato civile o dal numero di figli, possono essere difensori del piano del Signore descritto nel proclama sulla famiglia. Se è il piano del Signore, dovrebbe essere anche il nostro piano. Ci sono tre principi insegnati nel proclama che io ritengo abbiano particolarmente bisogno di difensori inamovibili. Il primo è il matrimonio tra uomo e donna. Nelle scritture ci viene insegnato: d'altronde, nel Signore, né la donna senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Per poter ottenere la pienezza delle benedizioni del sacerdozio, è necessario che un marito e una moglie siano suggellati nella casa del Signore e che lavorino insieme in rettitudine e che rimangano fedeli alle loro alleanze. Questo è il piano del Signore per i suoi figli e nessun dibattito pubblico o critica cambierà ciò che il Signore ha dichiarato. Dobbiamo continuare a sostenere con l'esempio il matrimonio retto, a cercare questa benedizione nella nostra vita e ad aver fede se essa tarda ad arrivare. Cerchiamo di difendere il matrimonio ordinato dal Signore, continuando comunque a mostrare amore e compassione per coloro che hanno opinioni diverse. Il secondo principio che dobbiamo difendere è quello di onorare il ruolo divino di madre e di padre. Insegniamo incessantemente ai nostri figli a puntare alto in questa vita. Vogliamo essere sicure che le nostre figlie sappiano di avere il potenziale di raggiungere ed essere tutto ciò che possono immaginare. Speriamo che esse amino imparare, essere istruite, di talento e magari diventino persino la prossima Marie Curie o Eliza Snow. Stiamo anche insegnando ai nostri figli e alle nostre figlie che non c'è onore più grande, titolo più prestigioso o ruolo più importante in questa vita che quello di madre e di padre? Spero che nell'incoraggiare i nostri figli a raggiungere il meglio in questa vita, insegniamo loro anche a onorare e a magnificare il ruolo che le madri e i padri hanno nel piano del nostro Padre Celeste. La nostra figlia più giovane, Abby, ha colto un'opportunità unica per difendere il ruolo di madre. Un giorno ha ricevuto dalla scuola dei suoi bambini un avviso che si sarebbe tenuta una giornata dedicata al mondo del lavoro. I genitori erano invitati a iscriversi se avessero voluto presentarsi e insegnare ai bambini qualcosa del loro lavoro. Abby si è sentita spinta a fare richiesta per parlare della maternità. Non ha ricevuto risposta e alla fine, quando tale giorno stava per avvicinarsi, ha chiamato la scuola pensando che potessero aver perso la sua domanda. Gli organizzatori all'ultimo si sono dati da fare e hanno trovato due insegnanti disposti ad accogliere Abby perché parlasse alla loro classe alla fine della giornata dedicata al mondo del lavoro. Nella sua divertente presentazione ai bambini, Abby ha insegnato loro, tra le altre cose, che come madre le deve avere in un certo senso essere un'esperta di medicina, di psicologia, di religione, di insegnamento, di musica, di letteratura, di arte, di finanza, di decorazione, di acconciature, di guida, di sport, di arte culinaria e di molto altro ancora. I bambini erano colpiti. Ha concluso facendo in modo che tutti i bambini ricordassero la propria mamma scrivendole un biglietto di ringraziamento per i molti amorevoli atti di servizio che ricevono quotidianamente. Abby si è accorta che ora i bambini vedono la loro mamma sotto una luce completamente nuova e che essere una madre o un padre è qualcosa di gran valore. Quest'anno ha fatto richiesta per partecipare di nuovo ed è stata invitata in 6 classi. Della sua esperienza abbia detto: «Credo che per un bambino potrebbe essere facile in questo mondo avere l'impressione che essere genitore sia un lavoro di secondaria importanza o addirittura un disagio necessario. Voglio che ogni bambino senta di essere la priorità più importante per i suoi genitori. Forse dire ai bambini quanto importante sia per me essere un genitore li aiuterà a rendersi conto di quello che i loro genitori fanno per loro e del motivo per cui lo fanno». Il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson, è un meraviglioso esempio di persona che onora la maternità e le donne, soprattutto sua madre. Riferendosi alle nostre madri terrene, egli ha detto: «Possa ognuno di noi fare tesoro di questa verità. Non è possibile dimenticare la propria madre e ricordare Dio. Non è possibile ricordare la propria madre e dimenticare Dio. Perché? Perché queste due sacre persone, Dio e la madre terrena, sono unite nella creazione, nell'amore, nel sacrificio e nel servizio. L'ultimo principio per cui dobbiamo schierarci e che dobbiamo difendere è la santità della casa. Dobbiamo prendere un vocabolo a volte ridicolizzato ed elevarlo. Il vocabolo è casalinga. Tutti noi, donne, uomini, giovani e bambini, sposati o meno, possiamo lavorare per essere casalinghi. Dovremmo rendere la nostra casa un luogo di rifugio, di santità e di sicurezza. La nostra casa dovrebbe essere un luogo in cui lo Spirito del Signore è percepito in abbondanza e in cui si studiano, si insegnano e si mettono in pratica le Scritture e il Vangelo. Che grande differenza farebbe se tutti nel mondo si vedessero come dei creatori di case di rettitudine. Impegniamoci a difendere la casa in quanto luogo secondo in santità solo al Tempio. Sorelle, sono grata di essere una donna in questi ultimi giorni. Abbiamo opportunità e possibilità che nessun'altra generazione di donne nel mondo ha avuto. Aiutiamo a edificare il regno di Dio, sostenendo con coraggio e difendendo il matrimonio, il ruolo dei genitori e la casa. Il Signore ha bisogno che siamo guerriere coraggiose, tenaci e inamovibili, che difenderanno il suo piano e insegneranno alla generazione nascente le sue verità. Rendo testimonianza che il Padre Celeste vive e ama ciascuna di noi. Suo Figlio Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Vi lascio questa testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sorelle, esprimiamo ognuna di voi il nostro apprezzamento sincero per aver trascorso con noi questa serata. Ringraziamo il coro e tutti per la partecipazione e ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa riunione. Siamo grate ora di poter ascoltare il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Eyring, il coro concluderà la riunione cantando Amar Gesù. La preghiera di chiusura sarà detta dalla sorella Reina Aburto, membro del Consiglio Generale della Primaria. Presidente Eyring, ora avevamo il piacere di essere istruita da lei.
My beloved sisters,
mie care sorelle, è una gioia per me essere stato con voi. Ho pensato a mia madre, a mia moglie, alle mie nuore, alle mie nipoti, alcune delle quali sono qui. Questa riunione meravigliosa mi ha fatto apprezzare ancora di più la benedizione di aver avuto una famiglia del genere. So che il motivo per cui ho avuto una famiglia così meravigliosa è che il Salvatore è sempre stato al centro della vita di ciascuna di loro. Oggi lo abbiamo ricordato con la musica, nelle preghiere e tramite sermoni ispirati. Uno degli attributi del Salvatore che apprezziamo di più è la sua infinita compassione. Questa sera avete sentito che Egli vi conosce e vi ama. Avete sentito il suo amore per coloro che vi sono sedute attorno. Sono le vostre sorelle, figlie di spirito del nostro Padre Celeste. Egli ha a cuore loro tanto quanto ha a cuore voi. Egli comprende tutti i loro dolori. Egli vuole soccorrerle. Il mio messaggio per voi stasera è che potete e dovete essere una parte importante di questo suo portare conforto a coloro che ne hanno bisogno. Potete fare meglio la vostra parte se sapete di più su come Egli risponde alle preghiere di aiuto. Molti pregano il Padre Celeste per trovare sollievo, per ricevere aiuto nel portare i propri fardelli di dolore, di solitudine e di paura. Il Padre Celeste ascolta quelle preghiere e comprende i loro bisogni. Egli e il suo beneamato figliolo, Gesù Cristo risorto, hanno promesso aiuto. Gesù Cristo fece questa dolce promessa: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. I fardelli che i suoi fedeli servitori devono portare nella vita sono resi leggeri dalla sua espiazione. Ma le prove della mortalità, per le brave persone, possono comunque essere dei fardelli pesanti. Avete visto prove simili nella vita di brave persone che amate. Avete sentito il desiderio di aiutarle. C'è un motivo per cui provate compassione nei loro confronti. Siete membri dell'alleanza della Chiesa di Gesù Cristo. Un grande mutamento di cuore ha avuto inizio quando vi siete uniti alla Chiesa. Avete stipulato un'alleanza e avete ricevuto una promessa che ha iniziato a cambiare la vostra stessa natura. Alma descrisse, quando parlò presso le acque di Mormon, ciò che avete promesso al battesimo e ciò che significherà per voi e per chiunque vi circondi, soprattutto in famiglia. Stava parlando a coloro che stavano per fare l'alleanza che avete fatto voi, ed essi pure ricevettero la promessa che il Signore ha fatto a voi. Ecco, Ecco qui le acque di Mormon, poiché così erano chiamati, ed ora se siete desiderosi di entrare nel gregge di Dio, di essere chiamati il suo popolo, e siete disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere resi leggeri, sì, e siete disposti a piangere con quelli che piangono, sì, a confortare quelli che hanno bisogno di conforto, e a stare come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa, in ogni luogo in cui possiate trovarvi, anche fino alla morte, affinché possiate essere redenti da Dio ed essere annoverati con quelli della prima risurrezione, perché possiate avere la vita eterna. Ecco perché sentite di voler aiutare qualcuno che stenta ad andare avanti, perché è gravata da un carico di dolore e di difficoltà. Avete promesso che avreste aiutato il Signore a rendere i loro fardelli più leggeri e a confortarli. Vi è stato dato il potere di aiutare ad alleggerire quei carichi quando avete ricevuto il dono dello Spirito Santo. Il Salvatore descrisse il modo in cui aiuta ad alleggerire i fardelli e a dare forza per portarli quando stava per essere crocifisso. Sapeva che i suoi discepoli avrebbero sofferto. Sapeva che avrebbero temuto per il loro futuro. Sapeva che si sarebbero sentiti insicuri della loro capacità di andare avanti senza di lui. Così fece loro la promessa che fa a tutti noi e a tutti i suoi veri discepoli. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Poi promise, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Proprio nelle ultime settimane ho visto la promessa di mandare lo Spirito Santo adempiuta nella vita di figli di Dio che chiedevano in preghiera che i propri fardelli fossero resi leggeri. Il miracolo dei carichi resi leggeri è avvenuto in uno dei modi promessi dal Signore. Egli e il Padre Celeste hanno mandato lo Spirito Santo come consolatore in aiuto ai loro discepoli. Di recente, tre generazioni di una famiglia stavano soffrendo per la morte di un bambino di 5 anni. Il piccolo è morto all'improvviso mentre era con la famiglia in vacanza. Ancora una volta mi è stata concessa l'opportunità di vedere come il Signore benedica chi è fedele, con sollievo e la forza per andare avanti. Ho assistito mentre il Signore ha reso il loro fardello più leggero. Ero con loro in veste di servo di Dio nell'alleanza, come sarete spesso voi nella vostra vita, per piangere con quelli che piangono e confortare quelli che hanno bisogno di conforto. Sapendo che ciò è vero, sono stato grato e ho provato pace quando i nonni mi hanno invitato a incontrarli insieme ai genitori del piccolo prima del funerale. Avevo pregato per sapere in che modo potessi aiutare il Signore a confortarli. Ci siamo accomodati in salotto. Quella sera faceva freddo e così avevo riscaldato la stanza con un piccolo fuoco nel camino. Ho sentito di dir loro che volevo loro bene. Ho detto loro che sentivo l'amore del Signore nei loro confronti. In poche parole ho provato a dir loro che ero addolorato per loro, ma che soltanto il Signore conosceva il loro dolore e la pena e che poteva capire perfettamente. Dopo aver detto quelle poche parole, ho sentito di dover ascoltare con amore mentre mi parlavano dei loro sentimenti. Durante l'ora che abbiamo passato insieme, hanno parlato molto più di quanto abbia fatto io. Potevo sentire nella loro voce e vedere nei loro occhi che lo Spirito Santo li stava toccando. hanno raccontato quello che è successo e come si sentivano con semplici parole di testimonianza. Lo Spirito Santo aveva già dato loro la pace che giunge con la speranza della vita eterna quando loro figlio, morto senza peccato, potrà essere loro per sempre. Quando ho dato a entrambi una benedizione del sacerdozio, ho reso grazie dell'influenza dello Spirito Santo che si percepiva nella stanza. Il Consolatore era venuto portando speranza, coraggio e maggiore forza a tutti noi. Quella sera ho avuto una dimostrazione di come il Signore si serva di noi per alleggerire i carichi del suo popolo. Ricorderete quando nel Libro di Mormon il suo popolo stava per essere sopraffatto dai fardelli posti su di esso da spietati sorveglianti. Il popolo implorò di ricevere sollievo, come molti di coloro che amiamo e serviamo. Ecco le parole del resoconto, che io so essere vero. Ed allevierò pure i fardelli che sono posti sulle vostre spalle, così che non possiate sentirli più sulla schiena, anche mentre siete in schiavitù, e farò ciò affinché possiate stare come miei testimoni d'ora innanzi, e affinché possiate sapere con sicurezza che io, il Signore e Dio, conforto il mio popolo nelle sue afflizioni. Ed ora avvenne che i fardelli che erano stati imposti ad Alma e ai suoi fratelli furono resi leggeri. Sì, il Signore li fortificò così che potessero portare agevolmente i loro fardelli. Ed essi si sottoposero allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. Ho visto accadere quel miracolo molte volte. Il modo migliore in cui alleggeriamo i fardelli delle altre persone è aiutando il Signore a rafforzarle. Ecco perché il Signore ha incluso il comandamento di stare come Suoi testimoni in ogni momento e in ogni luogo nel nostro dovere di confortare gli altri. Quella sera nel mio salotto, il padre e la madre del ragazzino hanno reso testimonianza del Salvatore. Lo Spirito Santo era presente e tutti sono stati confortati. I genitori furono rafforzati. Il fardello del loro dolore non è sparito, ma essi sono stati resi capaci di sopportare la sofferenza. La loro fede è cresciuta. La loro forza continuerà a crescere man mano che continueranno a chiedere di averla e che vivranno in modo tale da ottenerla. La testimonianza dell'espiazione resa dallo Spirito che è arrivata quella sera è la stessa che rafforzò Giobbe nel portare il suo peso. Ma io so che il mio vindice vive e che alla fine si leverà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, nella mia carne vedrò il Dio. Fu quella testimonianza dello Spirito che gli diede la forza di resistere. Sarebbe passato attraverso il dolore, gli sarebbe mancato il conforto delle persone a lui vicine per vedere la gioia che può giungere al fedele dopo aver sopportato con fede le sue prove. Fu vero per Giobbe. Le benedizioni giunsero in questa vita. La storia di Giobbe finisce con questo miracolo e l'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi. E in tutto il paese non c'erano donne così belle come le figliuole di Giobbe. E il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe, dopo questo, visse 140 anni e vide i suoi figlioli e i figlioli dei suoi figlioli fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Fu tramite la testimonianza dello Spirito della futura espiazione che aiutò Giobbe a superare le prove che la vita riserva a tutti noi. Ciò fa parte del grande piano di felicità che il Padre ci ha dato. Egli permise a suo Figlio di fornire tramite il suo sacrificio espiatorio la speranza che ci consola, a prescindere da quanto possa essere ardua la via che ci riconduce a Lui. Il Padre e il Figlio mandano lo Spirito Santo a consolare e a rafforzare i discepoli del Maestro lungo il loro cammino. Io ho visto questo miracolo del conforto quando sono arrivato fuori alla cappella in cui sarebbe stato celebrato il funerale del ragazzino. Sono stato fermato da una ragazza che non conoscevo. Mi ha detto di essere lì per partecipare al dolore, per portare conforto, se possibile. Mi ha detto che partecipava al funerale per essere lei stessa confortata. Mi ha spiegato che il suo primogenito era morto di recente. Tra le braccia aveva una bella bambina. Mi sono avvicinato alla piccola per guardare il suo volto sorridente. Ho chiesto alla madre come si chiamasse la piccola. Radiosa mi ha subito risposto che si chiama Joy, gioia, perché dopo il dolore viene sempre la gioia, ha detto. Ella mi stava portando la sua testimonianza. Potevo vedere che aveva ricevuto pace e conforto dall'unica fonte sicura. Solo Dio conosce i cuori. Perciò soltanto Lui può dire veramente: so come ti senti. Posso immaginare solo in parte la sua gioia e il dolore che lo ha preceduto. Ma il Signore, che la ama, lo sa. Posso sapere solo in parte quanta gioia Egli provi ogni volta che voi, come sue discepole, aiutate a portare un momento di pace e di gioia a un figlio del nostro Padre Celeste. Rendo testimonianza che il Signore ha chiesto a noi, Suoi discepoli, di aiutarci a portare i fardelli gli uni degli altri. Abbiamo promesso di farlo. Rendo testimonianza che il Signore, tramite la Sua espiazione, la Sua risurrezione, ha spezzato i legami della morte. Rendo testimonianza che il Cristo vivente manda lo Spirito Santo, il Consolatore, a coloro che ci impegniamo ad aiutarlo a confortare. Siete tutte delle testimoni, come me, della veridicità di quanto scritto sulla spilla che mia madre indossò per oltre 20 anni come membro del Consiglio Generale della Società di Soccorso. C'era scritto: la carità non verrà mai meno. Ancora non comprendo appieno il significato di quelle parole, ma ne ho avuto un assaggio ogni volta che l'ho vista occuparsi di qualcuno nel bisogno. Le scritture ci dicono questa verità: la carità è il puro amore di Cristo. Il suo amore non verrà mai meno, e noi non cesseremo mai di sentire nel cuore il bisogno di piangere con quelli che piangono e di confortare quelli che hanno bisogno di conforto. La pace che Egli promette a coloro che servono qualcun altro per Lui non ci abbandonerà mai. Come suo testimone, esprimo la mia gratitudine per ciò che fate così bene per aiutare il Signore Gesù Cristo che vive e lo Spirito Santo, il Consolatore, a rafforzare le ginocchia deboli e a sollevare le mani cadenti. E sono grato con tutto il cuore per le meravigliose donne della mia vita che mi hanno aiutato e benedetto essendo vere discepole di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
our Father who
nostro
are
Padre che sei nei cieli, come figlie nel tuo regno veniamo a te con cuore pieno di gratitudine per lo Spirito e per i suggerimenti che abbiamo ricevuto ascoltando questi messaggi ispirati durante questa sessione generale delle donne. Ti ringraziamo, Padre, per tuo Figlio e per la sua espiazione che ci redime e ci dà potere. Ti preghiamo, Padre, per riuscire a essere unite nell'amore e nella compassione, in modo da poter confortare coloro che ne hanno bisogno. Padre, aiutaci a essere difensori della famiglia, del matrimonio e della casa, così da poter essere creatori di caserette. Aiutaci a riempire le nostre case del tuo Spirito in ogni momento. Preghiamo di riuscire a sentire anche l'amore del nostro Salvatore quando siamo unite e uno con te e con tuo Figlio. Preghiamo per queste benedizioni, Padre, umilmente, nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.